Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu vivi totalmente per Dio, Dio è il tuo tesoro, come andrà la tua vita? Andrà nei migliori dei modi, ma i migliori dei modi potrebbe comprendere grosse sofferenze, che non sarebbe una cosa che diremo umanamente parlando, ma è la verità. Seguire Dio è l'unica via che porta ad una vita benedetta. Però seguire Dio di cuore non vuol dire che la vita sarà necessariamente facile, perché le prove, le difficoltà, le sofferenze fanno parte del piano di Dio. Oggi vogliamo considerare un brano in Atti, continuando il nostro studio dal libro degli Atti, in cui vedremo che seguire Dio con tutto il cuore può portare a grandi persecuzioni e perfino alla morte. Però in questi casi seguire Dio è l'unica via che porta la gioia. Quindi voglio riprendere il nostro studio dal libro degli Atti e siamo arrivati a capitolo 6. Abbiamo letto un paio di sermoni fa del primo peccato nella Chiesa, che non ha però contaminato la Chiesa. Quello in capitolo 5 di Anania e Safira, perché era solo loro, poi Dio li ha tolto subito dalla Chiesa facendoli morire. Non ha contaminato la Chiesa. Invece in capitolo 6 abbiamo letto di un peccato che ha contaminato la Chiesa, perché in capitolo 6 abbiamo visto una divisione fra i credenti. Un gruppo dei credenti, quelli che parlavano ebraico, aramaico, veramente, probabilmente, si sono identificati così, e perciò nella distribuzione dei beni per le vedove bisognose hanno trascurato le vedove greche, quelle che parlavano greco. Chiaramente questa è una cosa grave, perché questi credenti non si stavano identificando come in Cristo. Si stavano identificando, ah, io sono cristiano, ma sono di questo gruppo o di quel gruppo. E qualunque volta che noi ci identifichiamo con un gruppo, c'è spazio per la propria famiglia, ma se trovo una parte della mia identità nel lavoro, politicamente, la mia nazione, il mio partito, la mia squadra, la mia nazionalità, queste divisioni nella Bibbia non esistono. Non esistono. E non importa nulla che passaporto che tu porti, o che lingua parli, o che gruppo sei, o che tu sei donna, o che tu sei uomo. Queste divisioni non esistono nella Chiesa, o meglio dire, non dovrebbero esistere. Dovremmo identificarci come in Cristo. Invece a quella chiesa c'era una divisione, gli apostoli avevano capito questo è grave e subito si sono messi da fare per risolvere questo problema, togliere il peccato. La chiesa ha capito quanto era peccato. Gli apostoli hanno detto scegliete 7 uomini, buoni, puri, pieni di Spirito Santo, e hanno scelto 7, tutti con nomi greci, riconoscendo perciò che abbiamo peccato noi giudei. Quindi hanno scelto quelli che erano della lingua greca, e così non solo hanno lasciato il peccato, non solo hanno abbandonato il peccato, ma hanno fatto dei passi per non ricaderci. E allora, quando noi pecchiamo, non basta ravvederci. A volte dobbiamo fare dei passi, i provvedimenti per non ritornarci. Bisogna cambiare un'abitudine, cambiare una compagnia, fare dei cambiamenti, perché il fatto è che sono caduto perché ero lì, e se torno lì cadrò ancora. E quindi dobbiamo fare come ha fatto la Chiesa: sì, abbiamo peccato, Dio perdonaci, e scegliamo uomini greci, così non trascureranno più le donne greche, ma tratteranno tutto, tutti in modo uguale. Riprendiamo lo studio leggendo Atti, capitolo 6. Voglio leggere come ripasso da 1 a 6. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti, quelli che parlavano greco, contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i 12, radunato il gran numero dei discepoli, dissero: «Non è bene che noi, lasciata alla parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini, di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questo proposito piacque a tutti i discepoli ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Le presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Questo abbiamo studiato l'ultima volta. Adesso versetto 7. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Visto che la Chiesa era stata purificata dal peccato, Dio di nuovo operava grandemente salvando tante nuove persone. Perfino salvava anche un gran numero di sacerdoti, coloro che erano molto contro l'Evangelo di Gesù Cristo. È importante che ci rendiamo conto del fatto che quando veramente togliamo il peccato dalla nostra vita, quando veramente riconosciamo e confessiamo il peccato e cambiamo strada, che fa parte del vero ravvedimento, Dio opererà potentemente anche nella nostra vita, portando frutto tramite noi. Al contrario, quando noi non confessiamo un peccato, magari questi qui sì, ma questo qui tengo, nego, non voglio riconoscerlo, quello che è, possiamo impegnarci quanto vuole. Salmo 127, possiamo alzarci presto, andare a letto tardi, fare tanto tanto per aiutare la nostra famiglia, me stesso, tutto, ma non avremo vero frutto spirituale che vale. Se abbiamo un peccato non confessato nella nostra vita, non possiamo dimorare in Cristo. E se non dimorare in Cristo, non possiamo portare frutto, avremo una vita sprecata e una vita senza frutto e senza la gioia della salvezza. Grazie a Dio a Gerusalemme il peccato è stato tolto dalla Chiesa e di nuovo i credenti erano uniti con una sola mente e un solo cuore e così Dio operava potentemente tramite loro e io prego che anche noi possiamo essere uniti con una sola mente e un solo cuore, camminando umilmente e in santità davanti a Dio, cercando per primo il suo regno per essere strumenti nelle sue mani. Questa è una chiesa sana, quello che ho appena descritto. Quindi era un periodo di grande vittoria per la chiesa. Vedevano tante persone salvate. Però nella sua saggezza Dio ha permesso a loro, in mezzo alle vittorie, una grande persecuzione. Abbiamo già letto di come prima Pietro e Giovanni e poi tutti gli apostoli sono stati arrestati. Gli apostoli avevano cacciato in carcere, ma Dio ha liberato loro, mostrandosi grande, perché le autorità religiose erano molto contro il fatto che loro predicavano Gesù come Cristo. Avevano minacciato loro di non predicare più nel nome di Gesù Cristo e loro andavano avanti a predicare Cristo. Ora, nel resto di capitolo 6 e anche tutto capitolo 7, scopriamo che Dio permise che un uomo fra loro, uno di questi 7 addirittura, un uomo ripieno di Spirito Santo, Stefano, fosse messo a morte. Non era una sconfitta per la Chiesa, era parte del piano perfetto di Dio. Quindi riprendo il brano leggendo versetto 8. Ora Stefano, ripieni di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Questo è lo stesso Stefano che abbiamo appena letto in versetto 5, che era lì, dice che era pieno di fede e Spirito Santo. E qui dice era pieno di fede e potenza. Prima di tutto, il fatto che era ripieno di Spirito Santo vuol dire che era un uomo che dimorava in Cristo. La sua vita era completamente sottomessa a Cristo in ogni dettaglio della vita. Aveva stretto rapporto con Dio. Ma perché questo cambiamento, prima da dire era ripieno di fede e Spirito Santo, e qui dice ripieno di fede e potenza? Perché quando siamo ripieni di Spirito Santo, siamo ripieni della potenza dello Spirito Santo. È una cosa che va insieme sempre. Come abbiamo già letto in Atti, in quel periodo, mentre la Chiesa era giovane, non c'era ancora il Nuovo Testamento scritto, Dio operava miracoli, principalmente tramite gli apostoli, in questo caso Stefano, per confermare che quello che predicava era veramente da Dio. Oggi abbiamo tutta la Bibbia e non c'è più quella conferma che non serve. Ma lo Spirito Santo opera potentemente oggi, tuttora. Questa potenza serve per aprire gli occhi di un cieco. Se una persona sente il Vangelo senza lo Spirito Santo, non capisce. Così dice 1 Corinzi 2, cos'è 14? Per l'uomo naturale, le cose dello Spirito di Dio, le verità di Dio, sono follia. Non le può capire. Gesù dice in Giovanni 6, 44, nessuno può venire a me se il mio Padre non lo attira. Potenza dello Spirito Santo. Nessuno può dare vita a se stesso, potenza dello Spirito Santo. Un cieco non può vedere le verità, potenza dello Spirito Santo. Non possiamo superare il nostro peccato da soli, ma c'è la potenza dello Spirito Santo. Non possiamo avere il coraggio di parlare in situazioni difficili da soli, ma c'è la potenza dello Spirito Santo. Dio è all'opera oggi. Quando una persona è riempita con lo Spirito Santo riempie lui con potenza e fa cose che umanamente non può fare. Prende decisioni difficili e fa la cosa giusta, costa quello che costa, per la potenza dello Spirito Santo. Allora in questo caso la potenza di Dio era all'opera in Stefano, faceva grandi prodigi e segni e, come vedremo subito dopo, proclamava potentemente l'Evangelo di Gesù Cristo. Però quando Dio opera, Satana oppone. Quando Dio è all'opera, Satana opera tramite gli uomini per opporsi all'opera di Dio. E quindi non dobbiamo essere sorpresi quando ci impegniamo per la gloria di Dio. Non dobbiamo essere sorpresi dal fatto che Satana combatterà contro noi e contro quello che facciamo. E allora non voglio quello, come non vuoi quello. Se non vuoi quello, tu vuoi l'appoggio di Satana? Cioè, o hai Satana come nemico, o sei sotto la cura di Satana e sei nemico di Dio. Non c'è una posizione neutrale. Ma io non voglio combattere contro Satana. Tu non devi combattere contro Satana, ci pensa Dio. Tu devi combattere per Gesù Cristo. E sarà Dio a curarti. Non dobbiamo preoccuparci di Satana. Dobbiamo preoccuparci di Dio. Non dobbiamo avere i timori di Satana. Dobbiamo avere i timori di Dio. Allora c'era una grande opposizione a quello che Stefano proclamava di Gesù Cristo, come leggiamo in 8 a 10. Ora Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirieni, degli Alessandrini e quelli della Cilicia e di Asia si alzarono per disputare con Stefano, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con quale egli parlava. Quelli che disputavano con Stefano erano giudei, non erano cristiani. I giudei che non avevano accettato Gesù Cristo come il loro Messia, il loro Cristo, si opponevano fortemente contro il messaggio di Gesù che è il Cristo. Quindi questi uomini si alzarono per disputare con Stefano. Lui predicava pubblicamente e loro stavano lì nella folla contraddicendo quello che lui diceva. Ma visto che Stefano era di pieno di Spirito Santo, alla potenza dello Spirito, non potevano resistere alla sua sapienza, al suo Spirito. Stefano mostrava chiaramente dalle Scritture che Gesù è il Cristo. E non potevano negare che si vedeva adempiuto in Gesù le profezie. Tutto quello che Dio aveva detto si vedeva in Gesù. E non potevano negare quello che lui diceva. Prego che noi possiamo proclamare la verità in modo chiaro così. Allora, qui vediamo una cosa che succede anche in noi. La reazione di quegli uomini era un peccato che purtroppo a volte si trova perfino in noi. Quando non si riesce a vincere un discorso con un'altra persona con i fatti, perché la persona ha ragione, non tu, per orgoglio, non volendo accettare e dare ragione all'altra persona, spesso si adopera la tattica molto malvagia di lasciar stare l'argomento e cominciare ad attaccare la persona. E ma tu questo e tu quello, non si parla più del discorso. Si comincia ad attaccare la persona, ma tu sei egoista e tu questo, perché la persona ha ragione, ma non voglio arrendermi. Quindi vado sull'attacco. Questo è un attacco di Satana. Chi usa questo si sta mettendo nel piano di Satana. Non c'entra nulla la santità di Dio in quel modo di discutere. Questi uomini, essendo sotto potere di Satana, usano quella tattica. Stefano ha ragione, Stefano usa le scritture che anche loro dicevano di credere, non possono dire niente perché lui aveva ragione, perciò cominciano ad attaccare lui. Infatti leggo da 11 a 13. Allora istigarono degli uomini che dicessero: noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombatogli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo è contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. Non stavano più discutendo l'argomento che Gesù è o non è il Cristo, perché avevano perso. Adesso con menzogne stavano attaccando Stefano stesso, cercando di screditare lui, non potendo screditare il suo messaggio. Erano disposti ad usare i falsi testimoni. E a volte quando noi non vogliamo arrenderci in un argomento, a volte scendiamo noi ad usare esagerazioni o menzogne. Ma tu sempre fai quello, tu non ascolti mai. Non sto parlando più del discorso, sto cercando di screditare la persona. Tu sei esagerato, pensi solo a te, non pensi a me, sono io. Questi sono metodi degni solo a Satana. Non sono per un credente. E se mai usi quel metodo, hai bisogno di ravvederti. Questi uomini, essendo di Satana, usavano quel metodo. Dopo che il Sinedrio aveva sentito queste accuse gravi contro Stefano, per dare l'apparenza di essere giusti, hanno detto: va bene, ti lasciamo parlare. Cosa hai da dire nella tua difesa? Infatti leggo 15 e poi 7:1. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, questo consiglio autorevole dei giudei, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Anziché terrore, anziché paura, vedevano luce nella sua faccia, perché lui era ripieno di Dio. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? Cioè, cosa hai da dire nella tua difesa? E voglio leggere quello che Stefano dice. Questo è uno dei discorsi, o forse il discorso più lungo del Nuovo Testamento. che ci fa capire che lo Spirito Santo considera questo discorso importante. Infatti è importante perché in questo discorso vediamo come Stefano dimostra che come i giudei dell'Antico Testamento erano nel peccato, pur essendo popolo di Dio, anche questi giudei erano nel peccato. Avevano collo duro, testardi. Infatti mostrerà, vedremo, come i giudei non avevano accettato Mosè, uomo mandato da Dio, questi giudei non avevano mandato Gesù, uomo mandato da Dio. E così voleva mettere in evidenza il loro peccato e mostrare che Gesù è il Cristo. Quindi inizio in capitolo 7, versetto 2 a 7, e notate all'inizio che fa un resoconto della storia del popolo di Dio. Notate le varie promesse che Dio fece ad Abramo e come furono tutte adempiute, mostrando che Dio è fedele in quello che dice. Allora, iniziando versetto 2, egli, Stefano, disse: fratelli e padre, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caran, e gli disse: usci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. E Dio parlò così: che la tua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero e che là sarebbe tenuto in schiavitù e maltrattato 400 anni. Ma Dio aggiunse: io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. Andando avanti nel brano, notiamo che Stefano mostra come Dio dirigeva la storia per portare avanti il suo piano e quelle promesse. Stefano mette molto enfasi sulla provvidenza di Dio. Dio gestisce la storia, gestisce gli avvenimenti della nostra vita per curare il suo popolo, anche per portarci alla salvezza. Leggo 8 a 22. Poi Dio gli diede il patto della circoncisione. E così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe e Giacobbe 12 patriarchi. I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, il re di Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Un parentesi. Qui dice che Giuseppe è stato mandato in Egitto e diventò governatore su tutto. Una riga, seconda riga, tutto subito, ma non era subito. Erano anni che lui era prima uno servo e poi in carcere, ingiustamente. Ricordatevi che quello che tu stai passando ora nella vita, a te sembra lungo, ma fa parte di un piano che un domani sarà visto solo come Dio ti ha portato là e poi ti ha portato là. Perché in fin dei conti importa dove Dio ci porta, non la via per la quale ci porta là. 11. Ora sopravvenne una carestia. Perché? Perché Dio aveva mandato. E una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Cana. E i nostri padri non trovavano viveri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelato al faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. E Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono poi trasportati a Sicam e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di argento dai figli di Emor, padri di Sicam. Ora, mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva giurato ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Questi, usando malizia contro la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri fino a far esporre i loro bambini, perché non sopravvissero. In quel tempo nacque Mosè ed era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figlia del faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e in opere. Allora, fermo un attimo. A questo punto Stefano descrive Mosè come un tipo di Gesù Cristo. Cioè, tutto quello che dirà a questo punto sarà per mostrare che Mosè era un tipo, ricordate quella parola che la Bibbia usa, era un simbolo di quello che Dio avrebbe mandato in Gesù Cristo. E mostreremo qui, Stefano mostrerà come i giudei rifiuteranno Mosè. Leggo da 23 a 35. Ma quando Mosè, quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele, e vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppressore, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare loro liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro, mentre litigavano, e li esortava alla pace, dicendo: «Oh uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'uno all'altro?» Ma colui che faceva torto al suo vicino lo rispinse, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me, come ieri hai ucciso l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, quindi aveva 40 e adesso ha 80, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un rovetto. Allora, alla vista di ciò, Mosè rimase stupito di quello che vedeva, e come si avvicinava per osservare, udì la voce del Signore, che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: «Togliti il calzare dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i loro sospiri, e sono disceso per liberarli. Ora dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice?» quello mandò loro Dio come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel rovetto. Notate che Stefano qui mette enfasi sul fatto che i giudei avevano rifiutato proprio colui che Dio aveva mandato come capo e liberatore. I giudei, quando parlavano di Mosè, non parlavano di quello. Loro parlavano: «Ah, Mosè è il nostro antenato, il nostro padre, noi seguiamo quel che lui insegnava». Loro parlavano bene di Mosè. Ma Stefano mette enfasi sul fatto che i vostri antenati avevano rifiutato Mosè. «Ah, noi seguiamo Mosè». Voi avete rifiutato Mosè, i vostri antenati. E poi andremo avanti e vedremo che Stefano parlerà dei segni e prodigi che Mosè aveva compiuto, perché sta facendo un paragone con Gesù Cristo. E poi parlerà in versetto 37 della profezia che Mosè fece, che ci sarà un altro come me. Ascoltatelo, quello è Gesù Cristo. E che questi giudei attuali erano colpevoli di non aver ascoltato Gesù. Leggo 36 a 38. Egli, Mosè, li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. No, egli sarebbe anche Dio tramite Mosè. Questi è quel Mosè che disse ai figli di Israele: «Il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo». Questo è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette la parola vivente per trasmetterle a noi. Tipo di Cristo. Tutto quello che ha fatto Gesù. Allora, adesso lui inizia a parlare non più alla storia, ma rivolge l'argomento a loro davanti a lui, parlando del loro peccato, che avevano rifiutato. Come i loro antenati avevano respinto Mosè, loro hanno respinto il giusto Gesù Cristo. 39. A lui i padri nostri non vollero ubbidire. Anzi, lo respinsero e si rivolsero con il loro cuore all'Egitto, dicendo ad Aarone, facci degli dei che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè, che ci ha condotti fuori dal paese dell'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. In quei giorni fecero un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nell'opera delle loro mani. Lui andrà avanti adesso, applicando questo a loro, mostrando anche che loro, oh, Dio abita nel nostro tempio. Dio non abita in un tempio. Voi non avete questo potere di avere Dio nel vostro tempio, dirà. Infatti, leggo 42 in avanti. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti. Casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e alla stella del vostro Dio, Rephaim, le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè di farlo secondo il modello che aveva visto. E i nostri padri, Stefano parla, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimasi fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quali case mi edificheresti voi, dice il Signore, e quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Allora, avendo veramente stabilito il peccato dei giudei, gli antenati di questi giudei, adesso Stefano gira il discorso proprio a loro, come avevo detto. 51. Uomini di collo duro. Sta parlando con i giudei del Sinedrio adesso. Uomini di collo duro e incirconcisi di cuori e di orecchi. Voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri. Così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, cioè il Messia, il Cristo, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Come Pietro e Giovanni, come gli apostoli, quando si trovavano davanti al Sinedrio, avevano duramente condannato loro per il loro peccato di aver rifiutato Gesù Cristo. Adesso Stefano, rischiandosi la vita, dichiara la stessa cosa. Parla del loro peccato. Dobbiamo capire una cosa, questo per noi. Quando una persona è sotto la condanna di Dio, il vero amore ci costringe ad aiutare quella persona a capire il suo peccato, anche se non ne vuole sentire. Non è amore dire, ma io non voglio sentire, quindi gli sarò solo amico. Non è amore. Se tu sai che un tuo amico ha qualcosa di veleno, che è proprio un veleno forte, e sta lì prendendo sorse, e tu ti senti, voglio dire, no, no, non dirmi niente, non voglio sentire, e anche io, lascia stare col discorso, tu non sei amico. Va bene, non vuole sentire, lo lascio bere, quel veleno. Non sei amico. Tu devi, per amore, tu devi insistere al punto di farlo arrabbiare, perché tu capisci il pericolo. E similmente, Stefano, sapendo che non volevano sapere, lui aveva sentito come avevano trattato Pietro, Giovanni e gli apostoli, ma lui dice, non posso tacere perché io desidero la loro salvezza. Allora lui parlava molto duro, perché una persona non può essere salvata finché non capisce di essere perduta. Gli uomini di questo Sinedrio avevano già sentito questo da Pietro, Giovanni e gli apostoli. Non volevano ravvedersi. E allora reagiscono come spesso anche noi reagiamo quando qualcuno ci parla di un peccato e non vogliamo sentire. Qui portiamo questo a noi. Come reagisci quando qualcuno ti parla di un peccato? Come reagisci? Ma tu questo, tu quello. Io ho un incarico che non desidero per nessuno se non vieni da Dio. Essendo pastore, ho l'incarico a volte di parlare con persone dei loro peccati. E tutt'altro che piacevole, perché molto spesso la gente reagisce nella carne. Cosa devo fare? A volte pecco e non dico più niente. Questo è il mio peccato forse più grande della vita, di dire va bene, vai avanti, ma non posso. Guardiamo come loro hanno reagito. Perché quando uno ti parla del tuo peccato, hai due scelte. Puoi reagire con umiltà, ascoltando, valutando, e se riconosci hai ragione, puoi ravvederti. Oppure puoi indurire il tuo cuore. A volte lo facciamo con una maschera, solo ignorando quello che dice. A volte facciamo proprio come loro, arrabbiandoci. Ma tu no, ma tu questo, ma tu quello. Attaccando non il messaggio, ma la persona. Questa sarebbe la tattica più normale. Si attacca la persona. Allora, guardiamo. Prego che vedremo il loro esempio come abominevole e non vorremmo questo. Questi uomini non volevano comunione con Dio. Rifiutavano, avevano capito che Gesù è il Cristo, non volevano Dio che regnasse sopra di loro. Ma io prego che noi vogliamo Dio che regna su di noi e quindi che non seguiremo questo esempio. Allora, 54, come reagiscono alla verità che Stefano aveva detto che erano nel peccato? All'udire queste cose, essi fremevano in cuori loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandati altre grida, si turarono gli orecchi, non volevano più ascoltare, e tutti insieme si avventarono sopra di lui, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che imboccava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Faccio solo pochi commenti. Prima di tutto, notate che anche mentre era sotto attacco, Stefano era ripieno di Spirito Santo. Ripieno di Spirito Santo. Non aveva timore, aveva pace e gioia. Infatti, Dio gli permise di vedere il cielo aperto a lui, non agli altri, ma lui vedeva la gloria di Dio e accanto c'era Gesù Cristo. Dio non abbandona mai coloro che camminano per fede nei momenti più difficili. Notate anche il cuore di Stefano. Prima di tutto si affida totalmente a Dio, chiedendo a Cristo di ricevere il suo spirito. Sapeva di morire. Diceva, so che sto per morire, e mio spirito, l'anima lascerà il corpo, bene, riceve il mio spirito. E poi, incredibilmente, pregava per coloro che lo stavano lapidando. Il suo desiderio era la loro salvezza. In Stefano vediamo cosa vuol dire fatti del bene, benedite coloro che vi maledicono, che vi fanno del male. Fatti del male. Non era una piccola male, loro lo stavano uccidendo. E lui voleva la loro salvezza. Non imputate loro questo peccato. Non voglio vendetta, io voglio la loro salvezza. Ti chiedo di valutare come reagisci tu quando qualcuno parla con te del tuo peccato? Come reagisci tu quando qualcuno, in un altro caso, ti fa del male? Qui abbiamo un esempio. Brutto di come reagire quando qualcuno ti parla del tuo peccato. Ma tu questo, tu quello! Invece di ascoltare. E qui abbiamo un esempio buono di cosa fare quando qualcuno ti fa del male. Oh Signore, salva questa persona, benedice questa persona. Viene menzionato Saulo, che noi conosciamo come Paolo, e sarà presente nel prossimo capitolo. Vedremo che questo uomo che odiava Gesù Cristo è diventato il più grande missionario che andava a predicare mai esistito. Alla fine notate che lui si addormentò. La Bibbia, quando parla della morte di un credente, parla di addormentarsi. Perché? Perché lo spirito va con Dio, il corpo si addormenta perché alla risurrezione finale il corpo sarà risuscitato. Quindi Dio non usa la parola morte per credente, usa la parola si addormenta perché il corpo ritornerà in vita. Buona speranza. Stupenda. Allora, ricordiamo alcune delle verità principali che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto che quando confessiamo i nostri peccati, Dio opererà tramite noi con potenza per la sua gloria. Gerusalemme è una chiesa con peccato, hanno tolto peccato, Dio tornava a operare grandemente. Camminiamo con umiltà in santità, confessando i nostri peccati. Abbiamo visto che quando camminiamo così, Dio ci riempie con Spirito Santo. Così avremo potenza. Potenza di affrontare le difficoltà, di affrontare le prove, di avere pace in mezzo alle difficoltà, di avere saggezza, di essere una testimonianza per Cristo. Potenza di stare bene in mezzo a qualunque cosa che Dio permette nella vita e di essere strumenti nelle mani di Dio. Questa è una vita che vale. Ricordate che quando noi viviamo per Dio ci sarà opposizione. Ci sarà perfino persecuzioni. Non è di spaventarci, è di riconoscere, fa parte del piano di Dio. Gesù dice in Giovanni 15, il mondo vi odierà. Ha odiato me. Non è di essere sorpresi, è normale. E noi dobbiamo rispecchiare Cristo e continuare a parlare di Dio amando i nostri nemici. Seguiamo l'esempio di Stefano, che non usava questo tempo per difendersi, usava la sua possibilità di parlare per proclamare Cristo Gesù. Facciamo la stessa cosa e sarà Dio a curarci nel modo migliore. Soprattutto preghiamo di essere usati per la gloria di Dio. Ciò che importa è che la nostra vita porti gloria a Dio, perché solo così avremo la gioia della salvezza. Se noi abbiamo un buon lavoro, se abbiamo tante cose che ci piacciono, una vita abbastanza facile, che serve se non abbiamo la gioia della salvezza? Non serve nulla. Io ho potuto, come sapete voi, conoscere persone povere e persone ricchissime, straricchi. E le persone straricchi che non hanno Dio stanno stramale. E le persone non ricchi, ma solo che stanno bene economicamente, che non hanno Cristo, stanno male. Invece chi ha Cristo, abbiamo amici che vivono ma stretti, ma quelli che hanno Cristo veramente cammino, stanno bene e Dio mai li lascia soffrire la fame se non è il suo piano per loro di morire così. Quindi io ringrazio Dio per l'esempio di Stefano, un uomo pieno dello Spirito Santo e di fede. Prego che possiamo seguire il suo esempio. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei Dio, nel tuo piano hai permesso per questo uomo, non sappiamo, ma non era vecchio, di essere ucciso, ingiustamente per la sua fede in te. E non è l'ultima volta. Questa è una cosa che si ripete nella storia e sta succedendo oggi in varie nazioni. E ovunque c'è persecuzione di vari tipi, non così gravi, ma c'è. E c'è opposizione. Io ti prego che noi possiamo trarre buone lezioni dalla vita di Stefano. Che possiamo noi riconoscere l'importanza di non lasciare il peccato nella nostra vita. Ma che possiamo confessare ogni peccato veramente per camminare ripieni di spirito. Padre, ti prego che quando qualcuno ci parla del nostro peccato, che possiamo vederlo come un dono da te. Perché non c'è nulla che ci fa male quanto il nostro peccato. E ti prego che possiamo non reagire come questi uomini malvagi che hanno attaccato Stefano, ma che possiamo piuttosto reagire con umiltà, ascoltando, accogliendo, in modo di tornare a camminare in santità. Aiutaci a amare quello che ci fanno del male, come lui, che pregava che quel peccato non fosse loro imputato. O che possiamo così rispecchiare Stefano, perché Stefano rispecchia Gesù Cristo. Fa sì che possiamo essere strumenti per la tua gloria. Ti prego, Padre, questa è la mia preghiera. Serviti di noi. Opera grandemente per la tua gloria tramite noi. Fa sì che questa possa essere la nostra gioia. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.